Allora, come è organizzato il progetto? Il progetto prevede la categoria ordinari e la categoria vulnerabili. La categoria ordinaria ovviamente comprende uomini, donne, nuclei familiari e poi, mentre la categoria vulnerabili nasce, diciamo, in un secondo momento per dare un'accoglienza più specifica e mirata in tutti quei casi in cui i beneficiari presentino delle difficoltà o comunque delle fragilità che possono essere in diversi settori. Cioè, può essere una difficoltà di tipo cognitivo, di tipo psicologico, psichiatrico oppure di tipo sanitario. Nel progetto in cui io lavoro abbiamo sia la categoria ordinaria e anche la categoria dei problemi di salute. Abbiamo ragazzi accolti ragazzi, uomini, adulti, persone accolte che hanno delle problematiche sanitarie importanti. Per esempio, abbiamo un ragazzo sordomuto, abbiamo un ragazzo che ha delle patologie, delle malattie infettive importanti, un ragazzo con delle problematiche agli occhi, insomma, abbiamo accolto un ragazzo cieco, abbiamo accolto un ragazzo che aveva una paraplegia, quindi questa è una delle possibilità. All'interno della cooperativa in cui lavoro abbiamo per esempio anche la categoria del disagio mentale e quindi lì vengono accolti beneficiari che hanno una diagnosi di tipo psichiatrico fondamentalmente, ma non per forza, eh? Intanto perché le categorie diagnostiche sono complesse, lo sono anche nel mondo occidentale, tanto più se applicate a culture diverse. E poi perché diciamo, i quadri sono molto complessi. È vero che spesso si parla di disturbo post-traumatico da stress, ma non c'è solo quello e soprattutto molto spesso è difficile stabilire i confini tra un disturbo post-traumatico o altri tipi di psicopatologie. Comunque, questo tipo di difficoltà ovviamente richiede un tipo di intervento diverso, richiede tempi di accoglienza diversi e richiede anche una specificità nell'equipe, ma anche di attivazione dei servizi sul territorio, molto diversi. E quindi è per questo che è stata creata, diciamo, una particolare categoria di progetto. Ovviamente, diciamo, coesistono all'interno della stessa struttura e questo è un valore aggiunto importante. Il fatto di avere all'interno dello stesso centro sia delle persone che sono nel progetto ordinari, sia persone che hanno una vulnerabilità e questo ovviamente è arricchente da entrambe le parti. Ma che cosa, qual è quindi l'obiettivo dello SPRAR? Lo SPRAR si pone come obiettivo fondamentale quello dell'autonomia, quando io mi occupo dell'ingresso dei ragazzi nel centro d'accoglienza, quando gli spiego che cos'è lo SPRAR, gli dico sempre che lo SPRAR lavora per diventare inutile. Cioè, l'obiettivo fondamentale che noi ci poniamo è quello di aiutare i ragazzi a non dover più aver bisogno dell'accoglienza, quindi di diventare indipendenti nel territorio. Ovviamente per fare questo, secondo noi, cioè secondo lo SPRAR ovviamente, il modo migliore è quello di rendere la persona attiva, cioè non è le persone non sono semplicemente dei contenitori che ricevono, ma sono protagonisti del proprio percorso di accoglienza. Sono loro in realtà che costruiscono il proprio percorso e che decidono in che modo costruirlo e a quali servizi attingere. L'accoglienza in SPRAR ha una durata, ovviamente, cioè ovviamente ha una durata che è di 6 mesi. Il progetto dura 6 mesi e questi 6 mesi poi sono prorogabili facendo una richiesta al servizio centrale, quell'ufficio che abbiamo visto che coordina la struttura. Il tempo è una variabile fondamentale, e lo vedremo anche in seguito, ma è una variabile di autonomia importante. Se si punta all'autonomia e all'indipendenza, i tempi non possono essere troppo lunghi. È vero che la persona è protagonista e quindi ovviamente la si accompagna e la si sostiene per il tempo che gli è necessario, perché ogni persona è diversa e ha bisogno di tempi diversi, ma è pur vero che l'accoglienza per essere effettivamente emancipante deve avere un termine. Deve, a un certo punto deve terminare, altrimenti si creano dei legami di dipendenza che sono poi difficili da gestire. Perciò è quello che si cerca di fare nello SPRAR, è di superare l'approccio assistenzialistico, ok? Quindi non si offrono solo servizi. Il richiedente asilo, il rifugiato, perché il richiedente asilo non ci lavoreremo più, il rifugiato non è chi ha bisogno di essere aiutato, ma è qualcuno che porta risorse, capacità e costruisce il proprio progetto. E questo è un po' quello che fa l'operatore, quello che fa l'educatore. L'educatore funziona un po' come un ponte, funziona un po' come una lente attraverso cui il migrante può vedere, leggere, capire come funziona il contesto in cui si trova a essere e impara. Acquisisce capacità, competenze e strumenti per imparare e poi farcela da solo. Quindi l'acquisizione dell'autonomia è un processo di cui noi spesso operatori non vediamo risultati perché il tempo di accoglienza è breve e perché quando i ragazzi escono dall'accoglienza non hanno terminato il loro progetto di autonomia. E non hanno neanche terminato il loro progetto migratorio, ma hanno acquisito strumenti e competenze per cominciare e partire a vivere sulle proprie gambe. Quindi, come avrete capito, l'empowerment in questo progetto è l'elemento fondante, l'elemento fondamentale. È su questo che si basa tutto il lavoro che si fa quotidianamente, cioè è la base su cui è costruito il progetto e su cui poi ci si lavora. Ed è la base sul tipo di accoglienza che facciamo, l'accoglienza integrata. Integrata perché? Perché integra gli aspetti più materiali, cioè vitto, l'alloggio, vestiti, l'abbonamento all'autobus, ma ci sono anche tutta una serie di servizi e di strumenti per l'autonomia, l'orientamento al lavoro, la formazione, la scuola di italiano. Queste due cose vanno insieme, senza una, l'altra da sola non fa. No, non è abbastanza, non è sufficiente per il grande obiettivo che ci siamo messi, che è quello dell'autonomia. È qui un focus nella 39, un focus sulla differenza tra inclusione e integrazione. Probabilmente ce l'avrete già chiarissimo, l'avrete già studiato, però è fondamentale. Io la uso in modo intercambiabile, io uso in modo intercambiabile i due termini, inclusione e integrazione. In realtà fanno riferimento a due fenomeni molto diversi, molto diversi. Ovviamente quello a cui noi facciamo riferimento nel nostro lavoro è quello di inclusione, cioè un sistema che riguarda tutti, cioè non riguarda solo chi viene escluso e a un certo tempo, a un certo momento viene incluso, ma è un fenomeno di comunità proprio, di comunità aperta in cui tutti hanno lo stesso diritto di essere uno differente dall'altro. Questo era solo per puntualizzare che c'è una certa differenza fra integrazione e inclusione. Un processo di inclusione, appunto, efficace, che cosa comprende? Cioè, se noi prendiamo in considerazione tutto quello che ci siamo detti finora, no? Sulle diverse componenti che fanno parte dell'accoglienza integrata, su che cosa lavoriamo? Allora, innanzitutto c'è una parte di inserimento socio-economico, quindi ci vuole un'autonomia economica, un lavoro fondamentalmente, che permetta alla persona di essere economicamente indipendente. Poi c'è l'inserimento sociale, quindi che riguarda le relazioni, la capacità di fondare una rete e fondare relazioni significative, per esempio l'associazionismo, fare volontariato, fare parte di associazioni e anche avere una casa, questo fa parte dell'inserimento sociale, non è una cosa privata, è sociale. L'inserimento culturale, quindi culturale proprio nel senso linguistico, ma anche formativo. Ma anche la comprensione, no, dei fenomeni culturali e anche l'inserimento politico, quindi cos'è cittadinanza, cos'è far parte di una città. Un processo di integrazione che sia efficace deve necessariamente toccare tutti e quattro questi aspetti. E per questo le aree di intervento devono essere ampie, devono essere varie, cioè non ci si può all'interno dello SPRAR concentrare su uno solo di questi aspetti, ma cerchiamo di intervenire su tutti e con questi tipi di servizi, quindi con la mediazione linguistica e culturale e quindi gli insegnanti di italiano, ma anche i mediatori, l'orientamento ai servizi del territorio, insomma tutto quello che noi ci siamo detti, e che serve a raggiungere quegli obiettivi di integrazione. Qual è l'approccio con cui cerchiamo di lavorare su tutto questo? Allora, da una parte un approccio universale, che vuol dire che a tutti viene garantito, devono essere garantiti questi tipi di servizi, ok? Cioè, il metodo di lavoro deve essere uguale e lo stesso per tutti. D'altro canto, con la consapevolezza che ogni persona è diversa, ha le sue capacità e le sue risorse personali, ogni intervento deve essere personalizzato sulla base di questi. E l'approccio olistico, lo chiama proprio così il manuale operativo dello SPRAR, approccio olistico, cioè fa riferimento a tutte le sfere della persona, in modo globale, cercando di valorizzare il più possibile le risorse. E questa è una delle parti fondamentali del nostro lavoro, cercare di comprendere insieme al beneficiario quali sono le risorse e tentare di valorizzarle. Come lo facciamo? Ecco, allora, questo è un po', diciamo, l'iter. A livello concettuale, come lo facciamo? Lo facciamo cercando di analizzare quali sono i bisogni, cercando di individuare quali sono le risorse che già ci sono e anche cercando di attivarne di nuove. Poi c'è una fase di coprogettazione del percorso e ovviamente poi questo percorso viene attivato e con un costante poi monitoraggio di questo. E l'elemento fondamentale per cui si può fare questo tipo di lavoro è sicuramente l'equipe multidisciplinare. Abbiamo visto che i livelli di intervento, i settori di intervento per una integrazione efficace sono diversi e per questo l'equipe di lavoro è composta da elementi diversi, elementi che apportano diverse competenze e capacità, ognuna per lavorare sui diversi aspetti che vanno poi a favorire l'integrazione. Come vedete, ce ne sono di diversi, ci sono l'area legale, quindi l'area avvocati, l'area scuola, gli insegnanti, l'area lavoro, l'area alloggio, lo psicologo, le infermiere, i mediatori, gli educatori, l'ufficio rendicontazione, perché vedete bene, questi tipi di progetti sono progetti molto grandi. Nel mio centro ci sono accolte 96 persone del progetto ordinario più 14 del progetto sociosanitario, quindi con problemi di tipo sanitario. Un progetto del genere ha delle modalità di rendicontazione molto complesse che spesso entrano nel lavoro con il beneficiario, perché l'erogazione dei servizi ha ovviamente una componente amministrativa importante e di cui ovviamente che va concordata anche con il beneficiario, cioè deve essere ben consapevole di qual è la struttura amministrativa anche. No? Per far sì che tutto ciò che fa parte del progetto non venga percepito come qualcosa che arriva così dal niente, ma che è frutto di un lavoro e anche di obiettivi che ci poniamo. Ovviamente un'equipe del genere è un'equipe complessa, dove ognuno ha le sue capacità specifiche, e ognuno quindi da una parte cura soprattutto la sua parte specifica, ma dove poi viene richiesto di avere delle capacità trasversali, cioè di mettere poi in collegamento le proprie competenze con quelle dell'altro. E la figura dell'educatore è la figura, diciamo, ponte, la figura chiave che aiuta il beneficiario a mettere insieme tutte le diverse parti. La decisione dell'equipe multidisciplinare ha ovviamente una valenza anche educativa. Perché? Perché il beneficiario già da dentro il progetto si abitua a rapportarsi con i diversi servizi. Cioè, è come un primo approccio all'orientamento, è come un primo orientamento ai servizi, perché ovviamente per i suoi documenti ha bisogno di un avvocato, per imparare l'italiano ha bisogno di un insegnante e quindi già all'interno del progetto il beneficiario impara quali sono le diverse figure a cui lui si può rivolgere, impara come ci si può rivolgere alle diverse figure. Ogni figura è ovviamente incastrata una all'altra, poi vediamo meglio dopo come funziona. L'analisi dei bisogni, vi ho messo la piramide di Maslow, ovviamente si parte da questo, perché è diciamo, l'elemento fondamentale per capire a che punto è la persona, di che cosa ha bisogno, su che cosa possiamo lavorare. È chiaro che l'autorealizzazione, che è in qualche modo un po' quello a cui noi aspiriamo, no? Con l'indipendenza e l'autonomia, arriva quando tutti gli altri bisogni sono soddisfatti. E perciò è molto importante capire a che punto è la persona. Per esempio, quando i ragazzi entrano nello SPRAR e hanno delle difficoltà con il documento, cioè per esempio hanno cambiato i dati anagrafici e quindi devono ricambiare nuovamente il documento, oppure quando la loro residenza, la richiesta di residenza rimane bloccata per molto tempo e quindi non riescono ad avere la residenza, questo spesso blocca anche il percorso, per esempio, i percorsi formativi, i percorsi di integrazione, perché le energie spesso sono concentrate sulla risoluzione di quel problema. E quindi vediamo molto spesso come sbloccando la situazione da un punto di vista legale, la persona poi in qualche modo ritrova un nuovo slancio per intraprendere di nuovo percorsi, per esempio, di tipo formativo. Tipicamente smette di andare alle lezioni di italiano. Abbiamo visto diverse volte che succede questo, finché la persona rimane concentrata su quel tipo di problematica, non riesce a concentrarsi sul resto. Oppure ovviamente la parte della salute. Nei nostri progetti sanitari, finché la situazione sanitaria non è sotto controllo, la persona fa fatica a concentrarsi su altri aspetti, per esempio della formazione o del lavoro. Ha bisogno prima di sentirsi sicura rispetto a questo, e ovviamente l'autonomia parte da qui. Per esempio, già dalla gestione della propria situazione sanitaria, per riuscire a prendere le medicine, rispettare l'orario, sapere andare in farmacia. E ovviamente qui siamo in una parte abbastanza alla base della piramide, ma fondamentale, cioè se non c'è quella parte è difficile che la persona poi riesca a fare il resto, a trovare un lavoro, a trovare una casa. E quindi lo SPRAR si concentra su quella parte lì, eh? E ovviamente il lavoro d'equipe in questo caso è fondamentale perché per capire qual è la situazione sanitaria, qual è la situazione legale, c'è bisogno di una certa concertazione e vedremo dopo anche come facciamo per averla. Valorizzazione delle risorse personali, quindi ovviamente cerchiamo di capire insieme alla persona quali sono le capacità, le competenze, le risorse, il senso di autoefficacia, la resilienza. Queste persone arrivano dopo anni di accoglienze oppure arrivano dopo un viaggio particolarmente difficile, mesi di cammino, la traversata del Mediterraneo, spesso la detenzione in Libia, eppure sono qua, sono vive, sono piene di aspettative, quindi il livello di resilienza spesso è alto, come invece allo stesso modo il livello di forte disperazione, stanchezza, tutto questo è da indagare, è da capire, come sono da capire le competenze trasversali, quindi capire come le persone si muovono nel mondo, nel territorio anche. E ovviamente poi cercare di attivare dei nuovi apprendimenti. Il progetto personalizzato è lo strumento di lezione di lavoro, eh? Quindi una volta che abbiamo capito, abbiamo fatto un'analisi della situazione e dei bisogni, abbiamo capito in che con il beneficiario in che direzione vogliamo andare sulla base dei bisogni e risorse. A quel punto si decide insieme come andare avanti sulla base delle possibilità che ci sono e lo si mette nero su bianco, cioè si scrive insieme, si fa un patto e si scrive qual è l'obiettivo che ci mettiamo, che in quanto tempo pensiamo di raggiungerlo, quali sono i passaggi. Stabiliamo che cosa si impegna a fare l'educatore e che cosa si impegna a fare il beneficiario. Deve essere molto chiaro quali sono i compiti, in modo tale che la persona si responsabilizzi rispetto al proprio progetto. Ok, ci sono alcune cose di cui si può occupare l'operatore, ma ce ne sono alcune di cui ovviamente si deve occupare la persona. Per esempio, qualche mese fa, prima del lockdown, uno dei miei beneficiari ha intrapreso una serie di colloqui per uscire dal progetto, di orientamento all'alloggio. Dopo, insomma, pochi minuti abbiamo capito che la sua difficoltà a livello linguistico, soprattutto scritto e di scrittura e di lettura, perché diciamo che parlava abbastanza bene, riusciva anche a capire, ma per leggere gli annunci degli affitti e per scrivere i messaggi diciamo, di interessamento a questi annunci c'era bisogno di una certa capacità di lettura e scrittura che lui in quel momento non aveva. E questo ovviamente blocca il percorso, perché rallentava. Quindi decidiamo di fare un patto per cui il progetto si impegnava a trovare alcuni annunci per lui di affitto. Nel tempo e si impegnava a proseguire con i colloqui di orientamento e di sostegno, lui, d'altro canto, avrebbe ricominciato a seguire le lezioni di lettura e scrittura di italiano interne al centro per potenziare le sue capacità linguistiche in modo da essere più forte in questo aspetto. E quindi questo ovviamente è nero su bianco, data e firma. Poi vabbè, è arrivato il coronavirus e ha stravolto un po' il lavoro, però questa è un po' la modalità con cui lavoriamo, cioè ci scontriamo con qualcosa di reale, in cui il beneficiario si trova a fare i conti e insieme si trovano, si condividono strategie di intervento e le si accordano. Ovviamente questo poi richiede verifiche e monitoraggio, perciò quando il lockdown sarà finito e le lezioni in italiano potranno riprendere in modo, diciamo, tradizionale, verificherò insieme al beneficiario se c'è stata adesione al progetto che abbiamo condiviso insieme. E il monitoraggio ovviamente è una parte fondamentale del percorso, innanzitutto perché aiuta la persona a restare sul pezzo, no? A vedere, a restare centrato sull'obiettivo, ma è necessario anche per valutare se si sta andando nella direzione giusta, se non ci sia bisogno di ricalibrare gli obiettivi che ci siamo dati. A volte sì, fissiamo degli obiettivi che sono un po' troppo alti e quindi c'è bisogno di fare un passo indietro, no? E di capire come mai non è funzionato. Ovviamente il monitoraggio coinvolge tutta la rete che sta intorno alla persona, non solo interna al progetto ma anche esterna. È importante capire in che modo la persona si muove anche al di fuori del progetto e capire anche in che modo la rete sostiene la persona, soprattutto nelle fasi finali, nelle fasi di uscita, per capire quanto la persona poi può tenere sul progetto. Ecco, e qui alla diapositiva 49 vedete un po' diciamo il funzionamento del nostro progetto, come funziona, cioè tutto quello che ci siamo detti finora, tutto questo lavoro come si traduce poi nella pratica. E questo così, quando i ragazzi arrivano fanno un colloquio d'ingresso. Io per esempio mi occupo dei colloqui d'ingresso, sono una referente dell'area accoglienza. Questa parte è una parte molto importante perché è il primo, è lo stabilirsi, è il primo contatto, è lo stabilirsi della relazione fra il beneficiario e il progetto d'accoglienza. È una fase molto delicata, dove entrano in gioco tantissimi fattori, sia del progetto sia della persona. È un primo incontro. Durante il colloquio d'ingresso si spiega il funzionamento del progetto, si mettono bene in chiaro le modalità di lavoro e anche ovviamente i servizi che sono presenti e anche le regole. Il colloquio d'ingresso termina con la sottoscrizione del contratto, di un contratto di accoglienza. Il contratto di accoglienza prevede la firma del beneficiario, prevede la firma del direttore dell'accoglienza e prevede la firma anche dell'ente locale. Avevamo detto, no? L'ente locale è parte integrante del progetto, cioè è l'ente locale che è il responsabile vero del progetto. E quindi ogni contratto di accoglienza è siglato dall'ente locale nella forma di un referente assistente sociale. E anche questo vi fa capire la stretta, no? Lo stretto legame che c'è. Quindi, dopo che il ragazzo è entrato e quindi si avvia anche la macchina della dell'accoglienza materiale, ma anche la macchina dell'accoglienza degli altri servizi. Quindi lo step successivo è il test italiano. La scuola interna che abbiamo dentro il nostro progetto fissa un test che non è un test, diciamo, non ha una valenza, ha una valenza interna ovviamente, e ci aiuta a capire qual è il punto di partenza dei ragazzi. Perché? Perché queste valutiamo le competenze. Per esempio, dal test di italiano abbiamo se i ragazzi sanno leggere e scrivere, e questa è una competenza fondamentale per l'autonomia nel nostro paese. Oppure capiamo se sanno usare il computer, se sanno parlare l'inglese. Sono tutte competenze formali, diciamo, che ci danno un quadro della persona, delle capacità e delle competenze che la persona ha al momento dell'ingresso dentro lo SPRAR. Dopodiché c'è un colloquio con l'area legale, quindi il beneficiario incontra per la prima volta la BAS e controlla tutti i documenti, quindi valuta se la situazione dei documenti è a posto oppure c'è bisogno di fare degli interventi. In quel momento si fa anche nuovamente un orientamento rispetto alla protezione. Alcune volte i ragazzi non hanno idea di che cosa vuol dire avere lo status di asilo politico oppure di protezione sussidiaria. E quindi una parte fondamentale del lavoro dei legali del nostro SPRAR è quello di aiutare i ragazzi a capire quali sono i loro diritti e i loro doveri, quali sono, no, i confini entro cui si possono muovere, che cosa vuol dire essere titolare di protezione. E poi si avvia la richiesta di residenza, che è una parte abbastanza importante, perché la residenza in qualche modo dà una stabilità alla persona. Ha un valore simbolico, ha un valore civico, ha un valore sociale importante, nonché da quella dipendono tutta una serie di servizi a cui la persona a quel punto può accedere: l'assistenza sanitaria, l'iscrizione al centro per l'impiego, oppure la partecipazione a progetti, eccetera. A questo punto c'è un momento molto importante che l'educatore, mai da solo, perché ovviamente diciamo una delle modalità di lavoro che abbiamo è quella della condivisione, no? Del lavoro in gruppo, I colloqui, che sono l'elemento fondante e centrale del nostro lavoro, non si fanno mai da soli. L'operatore lavora sempre in coppia. Si lavora in coppia perché, intanto perché dove uno ha difficoltà, l'altro può arrivare. E quindi è il colloquio più completo. E poi perché, diciamo, dal punto di vista educativo, questo spesso dà la possibilità di evitare una reale triangolazione, cioè siamo qui, siamo presenti, non siamo io e te, siamo inseriti in un contesto. Quindi è fondamentale, noi cerchiamo sempre di lavorare in coppia. Perché il lavoro deve essere condiviso, condiviso non solo con il beneficiario, ma condiviso con l'equipe di lavoro, perché non è una relazione personale con il beneficiario, ok? Ma il lavoro si condivide. E questo colloquio è forse uno dei più importanti che facciamo ed è un colloquio esplorativo di conoscenza. dove cerchiamo di indagare un po' meglio qual è il viaggio e il percorso migratorio dal paese d'origine fino a quando lui arriva nello SPRAR. Quindi sia la parte, diciamo, di viaggio d'arrivo in Italia, ma anche tutto quel periodo in Italia, però precedente all'ingresso in SPRAR. E questo spesso, insomma, ci aiuta a capire quali sono le condizioni di nascita, quali sono le condizioni di vita prima dell'arrivo in Italia, capire se il ragazzo, per esempio, arriva da un villaggio oppure arriva da una città, ci aiuta, per esempio, a capire le diversi tipi di capacità e competenze può avere, ma anche ci aiuta a capire le diverse difficoltà che può avere la persona a far fronte al nostro contesto. Ci aiuta a capire se ci sono stati episodi di violenza, di tratta, di schiavitù, perché questo spesso incide poi nel percorso di integrazione, eh? Capire per esempio la formazione della famiglia d'origine, capire per esempio se il ragazzo che arriva ha una famiglia molto numerosa da mantenere, ci dà delle indicazioni molto importanti rispetto ai bisogni, ai suoi bisogni, eh? Perché è chiaro che un ragazzo che ha urgentemente bisogno di inviare soldi alla famiglia del paese d'origine, difficilmente, per esempio, riesce a portare avanti un percorso di formazione lungo. Perché la formazione richiede un investimento di tempo, ma anche di denaro importante, non perché paghino la formazione, ma perché durante la formazione, per esempio, non è possibile conciliarla col lavoro, perché magari organizziamo corsi di formazione che occupano tutta la giornata. Ecco, sapere che la persona ha quel tipo di esigenza del tutto legittima, badate, cioè noi non interveniamo su questo, cioè noi prendiamo atto che la persona ha quel tipo di esigenza, cioè ha bisogno di inviare soldi alla famiglia e calibriamo quindi il percorso su questo, cioè sulla sua necessità e il suo bisogno. Ovviamente tutto questo va poi calibrato anche sul territorio, cioè va calibrato sulle possibilità. È chiaro che se la persona però non ha alcun tipo di competenza professionale, a quel punto è molto complesso collocarla. Allora si cerca di trovare una sintesi tra il suo bisogno e la costituzione del territorio, dei settori lavorativo, del mercato del lavoro. Una sintesi, per esempio, a volte è prendere la patente per il muletto e lavorare poi nel settore magazzino. Quindi una persona che, per esempio, noi valutiamo che non riesce, non può, o comunque che ci dice di non poter fare un corso di formazione professionale lungo, cerchiamo delle alternative, per esempio una formazione più piccola, meno che richiede un investimento minore, ma che accresce le sue capacità e competenze e quindi aumenta la sua appetibilità, diciamo, sul mercato del lavoro. Quindi capite, questo tipo di colloquio è veramente importante, molto importante. Un'altra cosa che cerchiamo di capire da questo colloquio sono le aspettative, cioè come mai hai intrapreso questo viaggio, ma è anche che cosa ti aspetti dall'essere qui in Italia, ma soprattutto che cosa ti aspetti da questo progetto. Cioè, questo è fondamentale perché spesso a volte l'operatore si fa prendere no? Dagli io salvo, salverò tutti, devo cercare un lavoro, devo cercare una casa. In realtà a volte i ragazzi hanno idee molto chiare su che cosa vogliono prendere dallo SPRAR, di quanto tempo hanno bisogno di stare nello SPRAR, e magari perché per esempio nel loro progetto futuri c'è quello di andare in un altro paese europeo. Quindi è molto importante capire quali sono le aspettative e il progetto che la persona pensa di avere già, perché ci aiuta a restare intanto con i piedi per terra, perché ovviamente noi non salviamo nessuno e solo la persona sa di cosa ha bisogno e solo la persona sa che cosa è meglio per lei. Quindi capite che questa è una fase fondamentale del nostro lavoro, cioè è uno dei momenti cruciali su cui poi si costruisce il percorso. Ovviamente, quindi dopo aver indagato questa parte, c'è una parte, la parte poi più specifica di percorso, quindi si incontra l'area formazione e lavoro, per cui si ricostruisce il percorso di migrazione, però non più appunto diciamo puntando sulle caratteristiche del viaggio migratorio, quanto sulle esperienze lavorative e formative. Quindi se è andato a scuola, fino a che anno ha fatto la scuola, quindi sa leggere, sa scrivere, un livello alto, un livello basso. Che tipo di lavori faceva nel paese d'origine? Che tipo di lavori ha fatto qua in Italia? I ragazzi a volte arrivano che hanno già delle competenze professionali molto alte, arrivano nello SPRAR che hanno, a volte già lavorano. Quindi è importante mettere a fuoco questa parte per capire anche qual è il punto di partenza rispetto all'inserimento economico. E poi c'è la parte che riguarda l'uscita, perché come abbiamo visto, l'uscita è una parte importantissima, i tempi dell'accoglienza sono una parte fondamentale del percorso, cioè a un certo punto il beneficiario ha bisogno di uscire dall'accoglienza, qualunque sia il momento e qualunque siano gli obiettivi che ha raggiunto o no, cioè non tutti i ragazzi che entrano nello SPRAR escono con un lavoro e con una casa, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è l'acquisizione di strumenti, l'obiettivo è di aiutare la persona a sentire che ce la può fare, a sentire che è pronta per andare e che la persona è in grado di risolvere tutta quella serie di problemi che si creano quando si vive da soli in autonomia. Ovviamente, lo strumento di elezione per cui si può portare avanti questo percorso è la relazione, eh? Cioè, la relazione è lo strumento fondamentale attraverso cui si può costruire questo percorso di potenziamento delle risorse e fino all'autonomia. La relazione operatore-beneficiario è una relazione complessa perché è l'incontro tra due persone completamente diverse. È una relazione difficile perché è molto intima a volte, perché i beneficiari condividono cose importanti della loro vita, però è una relazione professionale, quindi richiede una capacità di stabilire confini molto elevata. Come vedete dalle immagini che ho messo, no? Spesso è molto difficile, si condividono veramente tante cose con i ragazzi. Quando io lavoravo nei CAS e lavoravo in un appartamento con 10 ragazzi, quando io andavo in appartamento a vedere che tutto fosse a posto, a controllare che tutto fosse a posto, mangiavamo insieme, mi offrivano il pranzo, mi offrivano il tè. Quindi sono momenti di condivisione importanti che richiedono da parte dell'operatore una capacità di confine molto elevate, e questo insomma richiede una preparazione molto elevata e richiede anche molto spesso l'utilizzo della supervisione, perché non sempre è così facile tenere confini. Spesso ci affezioniamo ai ragazzi con cui lavoriamo, spesso i ragazzi muovono delle corde personali molto importanti, no? Sentimenti di abbandono, sentimenti di frustrazione, di rabbia molto forti, che ovviamente poi rielabora in supervisione. Uno degli aspetti più importanti della relazione, più anche difficili, è il decentramento culturale, cioè l'operatore dell'accoglienza sempre deve tenere conto delle differenze culturali, ne deve tenere conto dal punto di vista della comunicazione verbale e della comunicazione non verbale. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro, per esempio, all'inizio mi arrabbiavo molto perché i ragazzi non mi guardavano mai in faccia, cioè io gli parlavo e loro guardavano in terra, e questo a volte mi faceva arrabbiare tantissimo. Poi, parlando con un mediatore culturale, mi spiega che è una forma di rispetto quando si parla con una persona più grande di noi non guardarla in faccia. E lì è cambiato tutto, perché quello che in quel momento mi sembrava una forma di non rispetto per me, cioè come non mi guardi nemmeno in faccia, guardami in faccia mentre ti parlo, eh? In realtà era da parte dei ragazzi una forma di rispetto verso di me, e questo ovviamente, cioè, capovolgeva completamente la relazione. Un operatore dell'accoglienza deve essere consapevole di queste differenze, e queste differenze le comprende con il tempo, con l'esperienza e con la formazione continua, ovviamente. Con un atteggiamento di accoglienza, cioè è chiaro che siamo nella diversità, e questa diversità entra nella relazione, e questa diversità entra nella relazione. E fa parte delle risorse e delle competenze che il ragazzo ha. Una delle responsabilità che ha il progetto, che hanno gli operatori, è quella di portare questo concetto al di fuori, sul territorio, perché è chiaro che questo impianto così complesso e così articolato non può prescindere dal territorio in cui si articola. Perché ovviamente l'integrazione riguarda il territorio, l'inclusione riguarda il territorio, trovare un lavoro, trovare una casa vuol dire rapportarsi con il territorio, con la comunità locale. Quindi l'operatore in qualche modo è ponte, tra i beneficiari e la comunità locale, le reti territoriali. È una responsabilità molto importante, è una responsabilità educativa e una responsabilità, come dicevo inizialmente, politica. Perché è a doppio senso, eh? Cioè l'operatore da una parte ha l'obiettivo di far conoscere proprio territorio al beneficiario, dall'altra all'urgenza e la responsabilità di portare e di far conoscere le capacità, competenze e risorse dei beneficiari al territorio. E questo è un aspetto fondamentale, e per questo vengono svolte attività di socializzazione importanti, dalle attività sportive, attività culturali, il volontariato, cioè questa è una parte fondamentale. E per non parlare di tutti gli altri attori sociali con cui entriamo in contatto, vi ho messo solo alcuni esempi nella diapositiva 52, dalle questure, i patronati, i servizi sociali, cioè siamo completamente immersi, cioè noi siamo parte del territorio, proprio per come siamo strutturati, no? Ne abbiamo già parlato prima. Siamo parte del territorio e ci troviamo a dialogare con diverse istituzioni che sono le stesse con cui poi si troverà a dialogare il beneficiario in autonomia. E quindi è importante avere contatti con il territorio e con queste entità. Ora, gli aspetti critici di questo lavoro sono tantissimi e questa lezione sta durando già da un po', però vorrei porre l'attenzione su due o tre cose. Innanzitutto sulla relazione operatore, no? Abbiamo detto una relazione complessa, una relazione di reciprocità, una relazione molto forte, importante, ma pur sempre una relazione asimmetrica. Cioè, quando parliamo di empowerment, no? Parliamo di potere. La parola potere è una delle parole fondamentali, centrali nel concetto di empowerment, e quindi di rendere potente una persona. Però il concetto di potere nell'accoglienza è un concetto molto complesso e complicato, perché per quanto il sistema vada verso l'acquisizione di potere e di competenza, resta sempre un sistema da cui la persona in qualche modo, in quel momento, è dipendente. Quindi si crea un po' una sorta di paradosso, no? In cui il sistema da una parte crea dipendenza e dall'altra crea indipendenza. E così per l'educatore, no? L'educatore in qualche modo è qualcuno che comunque ha del potere, comunque ha un accesso a conoscenze, capacità e competenze che il beneficiario non ha e che deve acquisire. E questo fa parte del lavoro, fa parte del lavoro, non solo, ma spesso l'educatore è una persona come tutte le altre e ha le sue stesse difficoltà, ma nel suo stesso modo di vedere il mondo. Ogni giorno siamo bombardati da comunicazioni mediatiche che ci pongono i rifugiati, no? Nella diapositiva 54, vedete, ho provato a cercare la parola rifugiato su Google e questo è quello che viene fuori. Cioè, questa è l'immagine del rifugiato, qualcuno in difficoltà, qualcuno che scappa, qualcuno che è molto fragile, che ha bisogno di aiuto, che chiede aiuto. E questo immaginario ovviamente fa parte dell'immaginario anche dell'educatore, cioè non è immune, fa parte della cultura di riferimento da cui arriva. Quindi, e su questo che a volte si impermea il lavoro che fa, quindi è un aspetto da tenere in considerazione. D'altro canto, cioè, questo stesso messaggio arriva ai rifugiati, questa sensazione, no, di vedersi come una vittima, di vedersi come qualcuno che ha bisogno, come qualcuno che chiede. Li pone i beneficiari in una posizione di vittime. E non è facile scardinare questa queste due posizioni, tanto più che spesso i beneficiari si ritrovano a stare per molti anni in accoglienza. In questo momento nello SPRAR noi abbiamo ragazzi che sono arrivati nel 2015, quindi sono 5 anni che sono nel sistema delle accoglienze. Da noi nello SPRAR sono più o meno negli ultimi 5-6 mesi, 5 mesi sì, l'ultimo ragazzo che è entrato, che era arrivato nel 2015. E capite che si crea, volendo o volente o nolente, un sistema veramente dipendente, no? Stare 5 anni in accoglienza. L'altra questione fondamentale è quella delle risorse. In questa visione di rifugiati, no? Disperati, sporchi, poveri, si ha sempre la sensazione, no, della disperazione. In realtà spesso parte chi ha più risorse. Un dei miei beneficiari, per esempio, è arrivato qua che era minore straniero non accompagnato, dal Bangladesh, è del 2000 e è partito perché il suo padre si è ammalato di diabete, che è una patologia in Bangladesh particolarmente frequente. Malato di diabete, un diabete gravissimo, per cui con complicanze dovute al diabete, per cui non poteva più lavorare, e quindi la famiglia si è indebitata per mandare il ragazzo in Europa per mantenere la famiglia. E il più sveglio, il più grande, il più sveglio ha iniziato a lavorare da quando aveva 6 anni e lui in effetti è arrivato nello SPRAR. Dopo 2 mesi che era arrivato nello SPRAR, lui si era già trovato in autonomia un lavoro. Quindi questo per farvi capire che spesso le persone che partono sono quelle che hanno più risorse, e risorse tra l'altro di ogni tipo, sia finanziarie che sociali che psicofisiche. Non è la disperazione ma la speranza che spinge a partire le persone, quindi l'idea di riuscire a trovare qualcosa di meglio, di riuscire a costruire qualcosa di meglio e qualcosa di diverso per sé e per la sua famiglia. Questo aspetto è fondamentale perché aiuta gli operatori a un po' a ribaltare, no? Aiuta l'operatore a metterlo nella posizione di lavorare con qualcuno che è attivamente coinvolto nel suo percorso, no? Che è detentore di risorse, di capacità, e cambia completamente il modo con cui si vedono le persone adottando questo modo. E però un'altra riflessione, ma quali sono queste risorse? Ti ho messo due immagini. Uno è il mercato di Serekunda, che è la seconda città più grande, la capitale Banjul, e l'altro è un centro commerciale di Firenze molto grande. Ora capite bene, osservando le immagini, che i due contesti richiedono quantomeno due tipi, cioè tipi di risorse diverse. Quindi a volte nell'analisi delle risorse non si può prescindere da valutare il contesto di provenienza. Sopravvivere in un villaggio richiede risorse diverse. Fare l'agricoltore in Africa non è come fare l'agricoltore in Italia, richiedono competenze diverse, richiedono capacità diverse, e questo ovviamente va tenuto sempre in mente, perché da una parte ci aiuta a capire su su quali sono le risorse su cui ancora c'è bisogno di lavorare. Dall'altra ci fa valutare in modo diverso aspetti che qui potrebbero anche non sembrare competenze, ma in realtà nel paese d'origine invece lo sono. E ovviamente un aspetto fondamentale, critico, è la cultura di riferimento. E questo ovviamente è un elemento che entra in gioco sempre, costantemente. Vi ho messo alcuni esempi. Locus of control, uno degli aspetti fondamentali, no, nel processo di empowerment, è la capacità di sviluppare un locus of control interno, cioè sentire che io posso trasformare le cose, posso essere attore, no, del mio destino. Bene, è vero, ovviamente, è un aspetto fondamentale. E poi ci si ritrova a lavorare con persone che quando fissi un appuntamento ti rispondono inshallah. E il concetto di inshallah, ragazzi, è un concetto forte, cioè i ragazzi che sono di origine musulmana, ragionare di locus of control interno a volte è complicato. Cioè, a volte quando si cerca, no, di far entrare i ragazzi nell'ottica dell'essere i responsabili, no, della propria vita, del proprio destino, e non è semplice perché ci si affida a Dio. E quindi riuscire a trovare il confine, no, tra un affidarsi a Dio costruttivo e invece una sorta di attesa che non si sa a che cosa può portare, e non è facile, non è facile e non è neanche facile da comprendere. E non è neanche facile poi trovare delle alternative a questo, no? Cioè, quando ci si ritrova di fronte a una persona che ha questa modalità, no, di intendere e di vedere il mondo, e non è facile poi lavorarci. Però fa parte della cultura di riferimento, fa parte della cultura di riferimento. È chiaro che è inutile aggirarla, si parte da lì. La stessa cosa vale per emozioni e desideri. Molto spesso, le prime volte che lavoravo, io chiedevo, no, ai ragazzi: ma tu che cosa vuoi? E c'era il mediatore che mi guardava con una faccia un po' perplessa, no? Perché che cosa vuoi è un concetto che a volte non è una cosa su cui ci si sofferma in alcuni tipi di culture. Cioè, si fa quello che c'è da fare. Non c'è lo spazio di formulazione di desideri, di formulazione di sogni per sé, soprattutto in ambito lavorativo. Il concetto di ma tu che lavoro vorresti fare? È un concetto occidentale. Cioè, in altri tipi di cultura si fa il lavoro che c'è e che mi serve per mantenere me e la mia famiglia. Per questo a volte l'orientamento al lavoro non è semplice, perché l'idea di lavoro che c'è in alcune culture è molto diversa dall'idea di lavoro che c'è qua in Occidente, che c'è almeno qua in Italia. Per cui questo ci spinge sempre, no, a valutare con delle lenti diverse, il lavoro con i ragazzi. Vi ho messo l'iceberg, the cultural iceberg, per capire quanti sono gli aspetti che entrano, no, nella relazione e che non conosciamo e che sono fondamentalmente diversi e che vanno prese in considerazione se vogliamo lavorare con l'empowerment, perché non possiamo stabilire a priori quali sono le competenze, quali sono le risorse necessarie alla persona, perché le vediamo con una lente di ingrandimento che è la nostra. Vanno condivise, vanno costruite insieme alla persona. È la persona che ci dice di che cosa ha bisogno e quali sono le competenze che ha e che vorrebbe apprendere. Questo comunque riguarda il lavoro con le culture diverse, però se ci pensate, vi ho messo l'iceberg di Freud, non è molto diverso dal lavorare con le persone in generale. Ogni persona è costituita da aspetti che noi non conosciamo e che non ci possiamo permettere di conoscere. Ogni persona conosce se stessa, sa quali sono le proprie risorse, i propri confini e dove vuole andare. Noi ne conosciamo solo un pezzo e il lavoro dell'empowerment consiste nel aiutare la persona ad accedere a quelle capacità e quelle risorse, con profondissimo rispetto. Questo riguarda tutti quanti, riguarda il lavoro dello psicologo nei contesti dell'immigrazione, ma in realtà riguarda lo psicologo clinico in generale. Concludo con questa frase. Mi ha colpito tanto perché supera un po' diversi concetti, no? Mentre preparavo questa lezione mi veniva in mente il proverbio cinese, no? Che dice: se dai a un uomo un pesce mangerà un giorno, se gli insegni a pescare, insomma, imparerà, no? A spamarsi per sempre. È un po' il concetto che abbiamo insomma anche noi nel nostro lavoro. Noi non diamo per esempio lavoro ai ragazzi, noi gli prepariamo corsi di formazione in modo che i ragazzi poi trovino il lavoro in autonomia. Ma questa frase va ancora oltre, no? E quindi aggiunge anche un aspetto sociale di comunità e di contesto e di rete territoriale che è fondamentale nel lavoro dell'empowerment, perché ogni persona è inserita in un contesto e ciò che rende una persona potente in un contesto non è detto che lo sia in un altro, è solo mettendo insieme le persone che le persone possono trovare soluzioni. Io vi ringrazio e mi dispiace molto non aver avuto la possibilità di interagire con voi, sarebbe stata una lezione sicuramente più entusiasmante. Comunque resto disponibile se avete bisogno di chiarimenti, se avete delle domande, vi ho lasciato il mio indirizzo email. E in bocca al lupo per il vostro percorso e grazie a tutti, arrivederci.